In verità vi chiedo di allontanare prima fra tutte quella riflessione comune agli uomini che prevedo mi si opporrà assolutamente per prima, in modo tale che non inorridiate al pensiero che venga introdotta codesta questione come se fosse una novità, ma facciate piuttosto quelle considerazioni. Quante cose siano state innovate in tale cittadinanza, e di certo subito sin dalle origini della nostra città, in che forma e in che stato la nostra Repubblica si sia evoluta. Un tempo i re dominarono questa città, e tuttavia non avvenne che la lasciassero in eredità a successori della propria casa. Sopraggiunsero estranei, e per così dire stranieri, cosicché a Romolo successe Numa, che veniva dalla Sabina. Certo un vicino, ma allora straniero. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra, un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me c'è sempre Costantino, ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Eccoci qui, allora siamo nell'ultima puntata di luglio, il mese in cui abbiamo visto l'ascesa dei Giuli, abbiamo attraversato avventure e personaggi molto importanti, tra i quali insomma i due che non possiamo non citare in questa fase, Giulio Cesare e Ottaviano Augusto. Abbiamo un po' seguito le loro vicende, se non le avete seguite fino ad oggi recuperatele, perché insomma sono anche importanti per quello che andremo a dire. Ci eravamo lasciati l'ultima puntata con quella che abbiamo chiamato un po' l'infelice, diciamo, discendenza di Augusto, perché insomma dopo la morte del personaggio che ha un po' fondato ovviamente l'impero romano e che ha contribuito a creare un assetto sociale mai visto prima fino a quel giorno a Roma, e che appunto l'ha trasformata di fatto in un impero, insomma la situazione non è andata proprio bene. Gli eredi non si sono dimostrati, diciamo, molto all'altezza, tra particolarità e incompetenza
e follia.
Follia di vario genere.
Va anche detto che non erano esattamente quelli che voleva lui, ecco.
Beh, no. Abbiamo visto che, insomma, se abbiamo detto che ha avuto sfortuna, c'era assolutamente un motivo. Oggi proseguiamo con quello che è accaduto dopo. Cosa è accaduto dopo? È accaduto che sono arrivati due personaggi molto importanti. Uno, Claudio, che hai già citato nella scorsa puntata, perché era l'unico cinquantenne, diciamo, rimasto.
L'unico familiare maschio rimasto.
Alla follia omicida di Caligola. E Nerone, il secondo, che andremo a trattare più tardi. Allora, ma intanto iniziamo con chi era Claudio, da dove veniva, insomma, come buca fuori, diciamo, questo personaggio. Claudio era il fratello di Germanico, che era, nel frattempo, come abbiamo visto, sopravvissuto, ovviamente, a tutti i vari parenti, no? Sono stati candidati.
E uccisi o morti,
esatto.
In circostanze
abbastanza, insomma, tristi. Curiosamente lui non era mai stato adottato dai Giuli, infatti è il motivo per cui la dinastia è detta Giulio-Claudia, ovviamente. Era la sua personalità, diciamo, è oggetto un po' di dibattito, nel senso che le fonti antiche con lui sono abbastanza impietose, diciamo, e lo vedremo dopo. Ma insomma questo cozza un po' con la figura che poi conosciamo, un po' più a livello storico, ovviamente, dell'imperatore, perché comunque era uno studioso, sappiamo che si è occupato della scrittura della storia degli Etruschi, della storia di Cartagine, un trattato sull'alfabeto latino, insomma diverse opere anche letterarie e storiche che comunque ce lo consegnano non proprio come uno sprovveduto, comunque come un idiota, come una persona comunque anche di cultura.
Assolutamente, in più comunque nei suoi anni di regno, che sono stati diversi, 13 perché regna dal 41 al 54, mostra una visione politica e una comprensione, una capacità amministrativa che effettivamente cozzano con l'idea che ce ne danno, no? Le fonti che abbiamo a disposizione. Andiamo a citare, no? Perché comunque fa un po' ridere un aneddoto che ci lascia il solito Svetonio, che non è proprio carino con nessuno in realtà,
no.
Degli imperatori, ma con lui particolarmente. Sua madre Antonia lo chiamava abitualmente una caricatura di uomo, un oggetto che la natura aveva solo cominciato ma non portato a termine. Così, tanto per cominciare, la mamma gli voleva molto bene. E quando tacciava qualcuno di stupidità, diceva che era più sciocco di suo figlio Claudio. Comunque, una persona amata. Sua nonna Augusta ebbe sempre per lui il più profondo disprezzo. Non ne parlava che raramente e gli dava i suoi pareri soltanto per mezzo di biglietti duri e concisi o per intermediari, quindi neanche ti voglio più vedere.
Gli appiccicava i post-it da qualche parte.
Sua sorella Livilla, che ritornerà, quando seppe che un giorno sarebbe diventato imperatore, deprecò apertamente ad alta voce che una disgrazia simile e una tale vergogna fossero riservate al popolo romano.
Insomma, se dobbiamo sentire solo Svetonio, sembra veramente un idiota, insomma, una persona deprecabile, no? Mi viene da dire, non mi viene difficile usare parole più dure di quelle che ha usato Svetonio. Quindi,
no, è impossibile, comunque, direi... anche perché secondo lui l'hanno detto la madre e la nonna. Quindi
insomma, sì. Però poi, come abbiamo detto, cozza un po' con i provvedimenti e comunque con quello che sappiamo storicamente è stato il lavoro intrapreso da Claudio. Innanzitutto ha fatto una cosa comunque molto importante, che abbiamo visto quanti danni aveva procurato nella scorsa puntata, cioè ha revocato il reato di lesa maestà, cioè quel reato per il quale bastava, insomma, essere accusati di congiurare, parlare male dell'imperatore in qualche modo, insomma, anche molto blando, e insomma per questo si poteva venire a essere messi a morte. Abbiamo visto, insomma, il disagio che ha provocato nelle scorse puntate. Ovviamente anche insieme a questo tutti i provvedimenti presi da Caligola, compreso tra questi il ritorno degli esuli, tra cui per esempio ci sarà Agrippina Mirone, che sarà importante nella seconda parte di questa puntata. Però ha anche fatto una riforma dell'amministrazione molto importante, perché per esempio ha introdotto i funzionari statali dell'impero, perché contrariamente magari a quello a cui possiamo essere portati a pensare oggi, possiamo pensare che insomma la macchina amministrativa romana fosse sempre stata un qualcosa comunque di enorme, di efficiente, in realtà all'inizio non c'era tantissimo questa cosa, perché fino ad allora molto veniva svolto da magistrati magari indipendenti che facevano, no?
Era sostanzialmente una ripresa della res pubblica, soltanto con una persona,
esatto,
a capo.
Esatto. Quindi non c'era una grande organizzazione. Claudio è quello che si fa artefice di questa organizzazione sul modello della gestione delle domus private. Quindi cosa fa? Affida molto, diciamo, del potere dell'amministrazione, ma anche proprio delle responsabilità degli incarichi a funzionari e personale diciamo amministrativo, che è incaricato proprio di svolgere questi compiti. Molte di queste figure, come vedremo, saranno liberti, ovvero un tipo particolare, diciamo, di personalità giuridica, se vogliamo, di Roma, ovvero schiavi che avevano ottenuto la libertà attraverso svariati modi, insomma, più o meno diversi. E cosa che tra l'altro ne procurerà anche la definizione del regno di Claudio come l'impero dei liberti, che è una cosa anche, insomma, una forzatura, qualcosa anche un po' forse
sempre parte del
sì,
fatto che
sì,
è stato
sì,
screditato
sì. Assolutamente, però è innegabile che comunque, come vedremo anche dopo, il ruolo e il potere poi di queste figure, di questi liberti, effettivamente sarà sempre, insomma, cresciuto in questo periodo. Sempre in ambito, diciamo, di giustizia, fa in modo che l'imperatore si mischi molto di più, cioè si interessi molto di più, per esempio, delle vicende della giustizia, cosa che fino ad allora, insomma, non era stata poi così tanto la norma.
Non fu soltanto un amministratore, ma fu anche un costruttore, per esempio, ovviamente non lui, però ha finanziato, no? Con la costruzione di alcune opere pubbliche, tra cui soprattutto il porto di Ostia, che viene rinnovato, no? Ostia è la prima famosa colonia, e due nuovi acquedotti. In più si fa artefice dell'ingresso in senato dei Galli della Gallia Comata, ovvero la Gallia che aveva conquistato Giulio Cesare e di cui abbiamo letto, no, il discorso che aveva fatto nel senato affinché questa cosa avvenisse.
Un discorso molto molto, insomma, importante, anche perché cioè, come riprende lo stesso Claudio, segna un po' il fatto che comunque Roma sta diventando qualcosa di molto più grande. Lui cita per esempio il fatto che in passato gli italici erano nostri stranieri,
i Sabini,
esatto,
comunque,
che erano
dietro casa praticamente,
esatto, oggi lo sono i Galli, quindi per dire che l'impero ormai aveva acquisito una dimensione molto più grande di quella che era una volta e che comunque poteva valer la pena, proprio in virtù di questo, di non chiudersi a prioristicamente a, diciamo, l'ingresso di nuove persone.
Diciamo che in un certo senso apre tutto un discorso e poi sarà completato più in là quando verrà data la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero.
Certo.
Ma a questo ci arriveremo.
Arriviamo con ordine.
Al momento è ancora presto. Quindi oltre a questo, in più è artefice, o comunque durante il suo regno vengono fondate numerose colonie, anche in virtù del fatto che è sostanzialmente anche un imperatore che va a fare campagne militari. Per esempio va in Mauretania, dove era già stato suo nipote Caligola, che l'aveva fatta diventare una provincia, lui la spartisce in due parti nel 42 d.C. In più ha riorganizzato una parte dell'Oriente, soprattutto in Licia, in Armenia, che poi ritornerà perché comunque il successore anche avrà il suo buon da fare, in Giudea e in Tracia. Comunque la spedizione più importante fu sicuramente quella che portò alla conquista della Britannia, dopo le spedizioni che Cesare aveva fatto inizialmente, poi anche Ottaviano ne aveva organizzata qualcuna, che però erano state delle spedizioni e poco di più. Lui progetta invece proprio una vera e propria conquista, una vera e propria guerra di conquista. Per questo incarica il generale Aulo Plauzio di guidare, diciamo, 4 legioni, che però poi divide una parte proprio con Aulo Plauzio, parte per prima, e il resto delle truppe guidate proprio da Claudio salpano successivamente, e si poi insomma invadono da due punti diversi. Non è sicuro, insomma gli storici sono un po' divisi sui punti di approdo, però insomma la resistenza britannica fu guidata da due principi dei Gatovellauni che si chiamavano Togodumno e Caratago. Era un esercito molto consistente che dà battaglia alle legioni sul fiume Medway. La battaglia infuria per 2 giorni e grazie al lavoro che svolge in questa battaglia, Osidio Geta fu insignito degli ornamenta triunfalia, sostanzialmente del discorso del trionfo che abbiamo già visto altre volte. I britanni quindi furono incalzati fino al Tamigi dai romani, che gli infliggono gravi perdite. Lo stesso Togodumno morì poco dopo. Comunque, a questo punto avevano vinto, diciamo, la prima grande battaglia, quindi i romani dilagano e conquistano tutto il sud-est dell'isola e pongono la capitale a Camulodunum, che è l'odierna Colchester. Claudio a quel punto torna a Roma e celebra la vittoria ed ottiene il titolo di britannico. Caratago scappa ad ovest e continua da lì la resistenza nei territori dell'odierno Galles. Quello che è importante dire in questo periodo è che nell'esercito di Claudio è presente Vespasiano, che tornerà,
certo,
si farà e tornerà. Comunque poi negli anni successivi, tra il 47 e il 53, i romani arrivano fino al nord, fino al fiume Severn, penetrano anche nel Galles non riuscendo a conquistarlo, ma diciamo che in questa fase insomma, cementano la propria conquista.
Certo. Conquista insomma importante, perché poi come vedremo britannico sarà un titolo che non terrà per se stesso in realtà, ma che darà a qualcun altro. Allora, tornando a Roma, dopo insomma esserci spostati un pochino in Britannia, abbiamo detto prima che insomma la voce sull'impero dei Liberti non è che fosse proprio inventata, perché comunque era effettivamente molti Liberti ottennero tanto potere, ce ne sono in particolare 4 diciamo di figure che sono menzionate: Callisto, Pallante, Narcisso e Polibio, non lo storico, attenzione che insomma è bello che è morto
purtroppo, però
sì, insomma, poverino, che però insomma sono figure molto importanti che rivestirono per sé un grande potere, che insomma era molto di più di quello che magari uno schiavo, ovviamente, ma un liberto, figuriamoci, potesse aspirarsi anche insomma aspirare molto prima. Le vicende di Liberti si intrecciano anche con la vicenda di un'altra figura abbastanza nota di questo periodo, che è la figura di Messalina, cioè la terza moglie di Claudio, insomma molto addentra alla vita politica, che insomma usava, diciamo, ogni mezzo possibile per cercare di ritagliarsi un po' di spazio di potere.
Tant'è che è rimasto, no, nel gergo,
sì,
di fare la Messalina per essere una persona molto spietata.
Sì, non so se anche fuori Roma si usa, sì? Dovremmo chiedere, fateci sapere se fuori Roma si usa.
Però io so che si usa
fare la Messalina, io no, non lo sapevo. Comunque, quindi succede che insomma Messalina diventa anche un po' troppo intraprendente a un certo punto, perché viene scoperta ad avere una relazione con Caio Silio, che è un giovane console. Le cose insomma vanno un po' più per le lunghe in realtà, ma comunque Narcisso in un certo senso fa una sorta di dispiata, rende nota questa relazione, tant'è che riesce a ottenere sia la condanna che poi proprio l'eliminazione, diciamo, della povera Messalina. Comunque questa è a dimostrazione del fatto che ovviamente in quegli anni non fosse solamente uno scandalo, ma probabilmente che si portasse dietro anche un significato politico, no?
Certo, c'era ben di più.
Molto più importante. Claudio a un certo punto non ha molto più voglia di sposarsi, tant'è che lo stesso Svetonio ci dice che lui a un certo punto aveva finito, basta, non voleva più saperne, tant'è che in realtà poco dopo si sposa.
Chiaramente, anche se aveva detto ai pretoriani: vi do il permesso di uccidermi se vi vado a risposare di nuovo.
Beh, però i pretoriani non credo che l'abbiano voluto uccidere così,
beh, no,
a cuor leggero, diciamo. Tanto che chi sposa Agrippina minore. Agrippina minore, che insomma tornerà più avanti, ma insomma Claudio nel 54 d.C., quando ormai insomma è in punto di morte, raccomanda come eredi dell'impero due persone. Uno è britannico, e chi è britannico? Ovviamente è Tiberio Claudio Cesare, cioè il figlio al quale ha girato l'onorificenza appunto di britannico che aveva ottenuto a seguito della conquista della Britannia. E l'altro è Nerone. Nerone, ovvero il figlio di Agrippina minore, e non invece ovviamente Claudio, ma Gneo Domizio Nobarbo, come vedremo. Morto Claudio, quindi, che probabilmente insomma è stato avvelenato dalla stessa Agrippina minore, così sappiamo, venne proclamato imperatore Nerone, in barba a qualsiasi volontà di Claudio, perché britannico invece non venne neanche calcolato, e anzi successivamente poverino venne anche ucciso.
C'è da dire che questo modo, no, di essere eletto è più una manovra politica di Agrippina, che pare avesse chiuso i figli naturali di Claudio in una stanza affinché non sapessero della morte del padre, fin quando Nerone non avesse convinto il senato ad eleggerlo unico imperatore. Ma chi è Nerone? È nato insomma nel dicembre del 37 da, giusto appunto, Agrippina minore e Gneo Domizio Nobarbo, quindi nasce come Lucio Domizio Nobarbo. Era discendente diretto di Augusto e della gens Giulia, cioè dal lato materno, ma anche dal lato del materno, dato che il padre era un pronipote di Augusto tramite la sorella di quest'ultimo, che era Ottavia.
Siamo ancora reduci di tutto quel caos della scorsa puntata.
E anche della famiglia di Tiberio, la gens Claudia, quindi è proprio un Giulio Claudio totale.
Esatto,
a
pieno titolo.
Cioè non c'è una parte da cui non sia discendente. Il padre appartiene appunto a questa famiglia dei Domizi e Nobarbi, una stirpe che è considerata di nobiltà plebea, ovvero una di quelle famiglie che a un certo punto erano diventate abbastanza ricche e influenti da potersi sostanzialmente comprare la nobiltà, mentre la madre era figlia dell'acclamato condottiero germanico, di cui abbiamo sentito parlare molte volte, il nipote di Marcantonio, di Agrippa e di Augusto, e nonché la sorella dell'imperatore Caligola.
Certo, chiaro.
Che quindi era suo zio materno.
I legami, diciamo, di parentela sono sempre complicati.
Cioè, il pedigree c'è.
Assolutamente. Allora, quindi abbiamo Nerone che ha 16 anni. A 16 anni viene nominato imperatore e, insomma, le cose iniziano bene in realtà, perché comunque subisce l'influenza di due personaggi molto importanti nella vita di Nerone, e anche, insomma, figure importanti in generale. Afranio Burro, prefetto del Pretorio, ma soprattutto, insomma, il ben più noto, Lucio Annio Seneca, che insomma è stato veramente il precettore, potremmo dire, proprio di Nerone, sì. E che di fatto ha cercato all'inizio insomma, quando Nerone ha preso il potere, di spingerlo verso tendenzialmente due cose. Da una parte la riconciliazione con il Senato. In un certo senso c'erano state sempre, no, un po' di tensioni, ovviamente,
più di qualche imperatore si era un po', no,
certo,
combattuto, certo, con il Senato, ma anche lo stesso Claudio, no, con tutte, certo, le riforme che ha fatto.
Certo. E poi ovviamente una sorta invece di visione proprio di Seneca, che sembra più una specie di manifesto, diciamo, politico del precettore, in cui, secondo il quale, insomma, ormai la Repubblica era cambiata tantissimo, non era più quella di una volta, e oggi, diciamo, i destini della Repubblica erano affidati a una persona sola, e quindi quella persona, insomma, avrebbe dovuto comportarsi in un certo modo, seguendo dei principi che lui definiva di virtus e di clemenza, che erano proprio propri, diciamo, della sua responsabilità. Era assolutamente necessario che, insomma, da Augusto in poi i princeps guidassero questa nuova fase di Roma con, diciamo, criterio e ovviamente virtù.
Tra l'altro Seneca era stato fatto rientrare appositamente da Claudio da un esilio dove era dovuto andare perché con la sorella di Claudio avevano avuto, no, una bella storia, e era stato fatto rientrare apposta per essere il precettore comunque dell'erede,
certo,
fondamentalmente.
Certo. E Seneca quindi lo segue molto, tant'è gli scrive non solo il discorso funebre per Claudio, che comunque sappiamo, no, ormai l'abbiamo imparato, c'è questa specie di
Laudatio funebris,
tradizione, ma insomma gli scrive anche in pratica una specie di programma politico, no? Dichiarazione di intenti con cui Nerone appunto dichiarava che lui ufficialmente si ispirava ad Augusto, non si sarebbe immischiato nell'amministrazione dello Stato come aveva fatto Claudio prima, cosa che evidentemente aveva dato un po' fastidio, insomma. Quindi, diciamo, aveva iniziato a inserirlo in un certo tipo di percorso che, insomma, secondo Seneca probabilmente l'avrebbe guidato ad essere un imperatore importante e giusto per Roma. Tutto questo ovviamente mentre Afranio Burro invece si occupava magari delle cose un po' più forse sporche, però assolutamente necessarie, cioè lavorarsi le legioni per assicurarsi l'appoggio anche militare, no? Che comunque è sempre fondamentale. Quindi abbiamo detto che in un primo momento le cose vanno bene, quindi sfrutta un po' la saggezza di questi suoi consiglieri, si lascia un po' guidare. Di mezzo ci si mette un pochino un personaggio un po' ingombrante, cioè la madre Agrippina, onnipresente nella vita di Nerone, un po' ovunque, talmente onnipresente che a un certo punto Nerone, quando dichiara di volersi legare a Poppea Sabina, che era la moglie di Marco Salvio Otone, che rincontreremo tra l'altro nella prossima puntata, che qui menzioniamo solamente, cosa che avrebbe ovviamente significato divorziare, diciamo in un certo senso comunque ripudiare Ottavia, che era la moglie attuale di Nerone, ha l'idea bellamente di cercare di ucciderla e di farla fuori. Il processo, diciamo, è abbastanza, come dire, curioso, perché oltre ovviamente ad essere molto grave, perché insomma Nerone uccide in ogni caso quella che è sua madre, ci viene un po' presentata, diciamo, per lo più da Tacito, che ci dice che all'inizio in pratica Nerone cerca di adottare uno stratagemma, cioè cosa fa? Cerca in qualche modo di manomettere una barca su cui Agrippina stava cercando di spostarsi, diciamo, fino ad arrivare ad Anzio, una volta che stava invece arrivando da Baia, dove era stata in presenza del proprio dello stesso Nerone, che avevano cenato insieme, forse chissà, proprio per togliersi ogni possibile sospetto. Quindi cosa fa? In pratica cerca di manomettere questa barca per fare in modo che la cosa sembrasse casuale, cioè c'è stato un imprevisto, la barca è affondata, e non è mica colpa mia, no?
Certo.
E in realtà succede che le cose non vanno come Nerone spera, perché Agrippina riesce a salvarsi a nuoto. E quindi cosa fa? Arriva, insomma, alla costa, va nella sua villa, e quindi Nerone deve pensare a qualcos'altro, deve scorciare qualcos'altro. E quindi cosa fa? Molto banalmente manda dei soldati nella sua villa e praticamente li fa uccidere. Ma deve giustificarlo in qualche modo, cioè perché questa donna è stata uccisa. Quindi si inventa una storiella e dice: no, in realtà lei ha inviato un messaggero a me con il pretesto ovviamente di avvertirmi, no, del fatto che si era salvata, ma in realtà questo messaggero ha tentato di uccidermi, quindi lei voleva uccidermi, e quindi lei, scoperta questo attentato, fallito l'attentato, si è uccisa da sola.
Ah, bene, benissimo.
Una storia particolarmente, diciamo, ingegnosa, ma neanche troppo, poi alla fine, no, insomma, anche un po' ridicola, mettiamo. Quindi, insomma, al netto poi di questo evento in particolare, un'altra cosa molto fondamentale di Nerone, che in un certo senso è anche positiva, no? Se vogliamo, è la sua grande passione per la cultura, le arti, lo spettacolo. Era veramente appassionato, tanto che addirittura nel 60 lui pensa, crea dei giochi appositi che portano il suo nome, modellati sui giochi olimpici. Li chiama i Neroni. Adesso non so quanto successo poi abbiano avuto questi giochi, sinceramente non sono informato.
Credo non siano sopravvissuti.
Non mi risulta che oggi qualcuno celebri i Neroni da qualche parte del mondo. Ma comunque addirittura si esibiva lui stesso in pubblico, quindi forse era più una scusa per in qualche modo cercare di
vedremo che
di
la cosa avrà,
il suo
avrà
talento.
Un seguito poi successivamente.
A un certo punto le cose cominciano un po' a precipitare, più o meno intorno al 62, quando muore Burro, uno, insomma, dei suoi consiglieri, come abbiamo visto. Lui cosa fa? Ripudia Ottavia, tanto insomma Agrippina non c'è più, quindi chi se ne frega, si sposa Poppea e inizia piano piano a comportarsi in maniera un po' opposta rispetto a quello che forse avrebbe desiderato Seneca, perché inizia a perseguitare tutti i possibili, anche lontanamente, parenti di Augusto. Forse aveva paura, insomma, di essere in qualche modo spodestato.
Che comunque non è proprio...
No, come vedremo, insomma, poi...
Non è proprio una cosa, no, non vera, il
no,
fatto
no,
che
certo.
Voleva temere l'arrivo di qualcun altro.
Certo. Poi nel 64 succede, insomma, l'episodio più famoso forse associato a Nerone, cioè un grosso incendio. È un incendio veramente di enormi proporzioni per Roma, anche se erano eventi che comunque a Roma succedevano, era abbastanza comune, diciamo. In realtà questo incendio va un po' fuori controllo, tanto che distrugge grosse parti di Roma. Insomma, c'è un po' questa leggenda alimentata del fatto che lui abbia veramente appiccato l'incendio, no? Suonando la lira mentre Roma bruciava. Ecco, in realtà questo probabilmente è falso, tanto che lo stesso Nerone in qualche modo da subito ha cercato, si è prodigato, no? di in qualche modo contenere l'incendio, ha preso delle misure d'emergenza addirittura per i senza tetto che insomma erano stati vittime del grosso incendio, ci avevano lasciato la casa, fece in modo che ci fossero acqua e cibo un po' per tutti. Il problema è probabilmente che poi ha alimentato questa voce uno, anzi forse due. Allora, uno in particolare è che poi, dopo tutto lo spazio, diciamo, liberato dall'incendio, lui ha avuto la bella idea di costruire un'enorme casa, la Domus Aurea, proprio nei luoghi più colpiti. Questo sicuramente non ha aiutato, diciamo.
No, non ha giocato a suo favore.
No. E poi che ha dato contro, all'epoca, visto forse proprio per allontanare queste voci, a una minoranza, che all'epoca era una minoranza, che insomma stava un po' antipatica a tutti e quindi c'ha avuto, no, quest'idea. Dice, vabbè, diamo la colpa ai cristiani, tanto... Cosa mai vuoi che possano diventare i cristiani in futuro? Insomma, probabilmente non è.
Lo sappiamo noi.
Sì, erano molto odiati, forse anche per il fatto che erano una comunità comunque molto chiusa, non celebravano nulla, diciamo, delle tradizioni, non rendevano omaggio agli dei di Roma, insomma, sarà lunga la storia dei cristiani a Roma. Quindi, insomma, inizia, anzi continua, mi viene da dire, il calo di popolarità di Nerone. Forse uno dei colpi di grazia è una riforma monetaria che Nerone vuole fare, probabilmente per pagare un po' alcune spese dei suoi interventi edilizi, insomma i maligni diranno per la sua residenza, tant'è che cosa fa? Praticamente fa una riforma che riduce la quantità sia di oro nell'aureus, cioè nella moneta, diciamo, d'oro che veniva utilizzata a Roma, che passa da un 42esimo d'oro da un 42esimo di libra della quantità di oro a un 45esimo di libra, e la stessa cosa fa con il denario d'argento, passandolo da un 84esimo a un 96esimo di libra. Che succede di fatto? Che ovviamente usa meno soldi per coniare, meno oro per coniare i soldi, ci sono più soldi a disposizione. Sembra tutto fantastico, in realtà no, perché comunque quello che succede, come succede anche oggi, no? Ai giorni nostri, succede una grossa svalutazione. Quindi qual è l'effetto? L'effetto immediato è che aumentano tantissimo i prezzi e quindi ovviamente la gente impazzisce, cioè c'è un enorme malcontento, no?
Certo, un enorme malcontento che sfocia in delle vere e proprie congiure. Ne vediamo una nel 65 d.C., che viene chiamata la congiura dei Pisoni, dal nome di Caio Calpurnio Pisone, che era diciamo l'ospite delle riunioni di questi congiurati a Napoli. L'obiettivo non era pugnalare Nerone in un vicolo, ma ucciderlo dove tutta la corte poteva vederlo morire.
Una piccola citazione, dai. Esatto. Vediamo chi la scopre poi nei commenti, ce lo fate sapere.
E viene, in realtà, questa congiura viene smascherata fondamentalmente e ha delle vittime molto illustri, tra cui sicuramente il più importante è Seneca, il suo vecchio precettore, e in più anche Lucano e anche Petronio Arbitro, tra gli autori, no, che vengono anche studiati al liceo, per esempio,
sì.
Che abbiamo studiato. Ma in realtà molti altri ovviamente vennero uccisi. Di Seneca si dice, no, la storia, che si uccise da stoico, ovvero tagliandosi le vene, aspettando la morte, scrivendo le sue cose che doveva fare fino all'ultimo secondo possibile e tutto quanto. In realtà il malcontento non si esaurisce con la congiura dei Pisoni, certo. Anzi, neanche un anno dopo, praticamente nel 66 d.C., c'è un'altra congiura chiamata Cospirazione Viniciana, fatta però per lo più da esponenti dell'esercito, comunque da militari, ma viene sventata anche questa. E questa è la situazione, diciamo, a casa, no? A casa, dove uno si sente più tranquillo, esatto. C'è tutto questo, incendi, congiure, chi più ne ha più ne metta. In realtà anche lui si dedica alla politica estera, non magari in prima persona come poteva aver fatto Claudio, però comunque avvia delle campagne, particolarmente in Armenia, in Britannia, dove soffoca la rivolta di Boudicca, in Giudea, e poi con una strana, no, campagna militare, tra virgolette, ovvero dà ordine a un distaccamento di legioni di risalire il Nilo tra il 61 e il 63 d.C., fin nel cuore dell'Etiopia. Non si sa bene il perché. Magari alla ricerca delle sorgenti? Oppure magari per avvicinare questi famosi regni, no, che,
certo,
che erano, insomma, nel lungo corso del Nilo? Non lo sappiamo.
Sarebbe materiale per un bel racconto storico.
Vero. Quello che invece, diciamo, sappiamo vagamente meglio è questa ribellione di Boudicca, una sostanzialmente principessa regina degli Cerni, che è una popolazione dei Britanni, insomma, una delle varie popolazioni dei Britanni, che mentre il proconsole romano Svetonio Paolino stava conducendo una campagna contro i druidi nell'isola di Anglesey, che è nel Galles settentrionale, quindi siamo nel momento in cui i romani hanno conquistato una buona parte della Britannia, questi ceni e i loro vicini, i trinovanti, si ribellano sotto la guida di questa Boudicca, che era ovviamente furiosa per l'affronto contro i druidi. Ovviamente la religione druidica prevedeva che i luoghi di incontro dei druidi dovevano essere segreti, dovevano essere mantenuti completamente illibati, no? Comunque puri, e quindi fa partire questa ribellione. Primo obiettivo fu la colonia romana di Camulodunum, l'odierna Colchester, che era inizialmente la capitale, no? Dove era presente molto risentimento verso i veterani romani che, diciamo, che si erano dati, no, a,
beh, come spesso succede,
alla vessazione della popolazione locale. Una scarsa resistenza da parte dei locali e un assedio nel tempio dedicato al tipo Claudio portano alla resa della città.
Certo.
Il futuro governatore Petilio Ceriale, al comando della nona della legio nona ispana, cerca di riconquistare subito la città, ma ne esce sconfitto. A quel punto i ribelli incendiano e radono al suolo anche Londinium, ovvero Londra, che non aveva sufficienti truppe per difendersi, e anche un'altra città, Verulamium, che oggi è St. Albans. Si parla che morirono tra le 70.000 e le 80.000 persone. Eutropio, che è uno scrittore ovviamente latino, autore dei Breviarium ab Urbe Condita, ci dice che sostanzialmente Nerone conduce una campagna senza conquistare, o meglio, fa condurre una campagna senza conquistare nessun altro territorio. Con una, insomma, questa piccola citazione, egli non intraprese nessuna conquista militare e la Britannia fu quasi completamente perduta. Sotto di lui due città molto famose furono prese e distrutte.
Quindi insomma una ribellione molto estesa che insomma gli è costata, no? quasi il dominio sull'isola
esatto. Però in realtà a quel punto, mentre gli ceni stavano saccheggiando St. Albans, Verulamium, Paolino, Svetonio Paolino, riunì le truppe superstiti, due legioni, mentre una terza, la seconda Augusta, aveva ignorato gli ordini, si scontra con Boudicca lungo la cosiddetta Watling Street, che è nella Britannia centro-meridionale. Nonostante l'inferiorità numerica, i romani riescono a infliggere una dura sconfitta ai ribelli e li decimano. Stando a Tacito, Boudicca si avvelena per non cadere nelle mani dei romani, ma secondo Cassiodione, che comunque è un'altra fonte di quelle, no, che noi sentiamo sempre, si ammala e muore di stenti poco dopo. Ci fu ancora un po' di resistenza, ma privati ovviamente del loro leader carismatico, poco dopo furono sconfitti e quindi a quel punto la Britannia torna, certo, a tutti gli effetti romani.
Certo. Beh, insomma, diciamo che la situazione a casa non era poi particolarmente ideale, nonostante insomma queste vittorie o comunque queste azioni fuori. Nerone aggrava ulteriormente la situazione perché nel 66 parte per la Grecia, dove fa praticamente una specie di tournée artistica che dura 2 anni, nel quale viaggia in diverse città greche, addirittura fa promesse di libertà ad alcune città, cioè proprio completamente fuori di senno da questo punto di vista.
Tour 66-68.
Esatto. E la situazione insomma diventa veramente incontrollabile a quel punto, anche perché insomma i vari esponenti dell'esercito, politici, non è che possono stare a guardare insomma una situazione del genere. Ci sono rivolte ovunque, anche molto importanti, ce ne sono in Germania, insomma ne parleremo poi nella prossima puntata. Il Senato lo dichiara addirittura nemico pubblico e appoggia un generale che insomma sarà tra i protagonisti della prima puntata del mese di agosto, dove vedremo un anno che viene chiamato l'anno dei quattro imperatori, che insomma sarà, come già suggerisce il nome, particolarmente turbolento e insomma ci introdurrà in quello che sarà l'argomento di agosto, ovvero alcuni insomma imperatori veramente interessanti e importanti che insomma ci hanno appassionato. Bene, io direi che per oggi è tutto. Con Claudio e con Nerone abbiamo concluso,
abbiamo dato tutto quello che avevamo,
abbiamo concluso, ma poi abbiamo concluso soprattutto insomma il mese di luglio, che è stato particolarmente importante. Speriamo, insomma, che anche voi abbiate trovato interessante questo periodo di ascesa dei Giuli. Ovviamente ci sono eventi che abbiamo sorvolato, cose che, insomma, abbiamo riassunto molto, ma insomma ci torneremo su questi argomenti.
È per questo che vi diamo le fonti, comunque, certo, così potete aggiornarvi e, insomma, riempire voi gli spazi che noi per correre, no, contro il tempo,
sì,
dobbiamo,
sì,
lasciare vuoti.
Ma poi tanto, insomma, ci torneremo anche noi con qualche puntatina.
Ma
dai,
sì, assolutamente,
in particolare. Poi che dici, Mudica, la mettiamo
non
tra
lo
i
so
nemici?
Purtroppo bisogna vedere.
Certo, è affollato, insomma, è affollata l'area,
è
dei
affollata,
nemici,
poi soprattutto è durata, insomma, relativamente poco.
Sì, sì,
lei,
dai.
Non lo so,
vediamo. A settembre vi faremo sapere chi inseriremo nel nostro nuovo progetto di settembre. Tra le fonti che potete andare a guardare, ovviamente, oltre a Seneca, che comunque insomma scrive molto e diciamo che è stato anche protagonista, no, di quel periodo, quindi è sempre utile. Poi c'è Tacito, Cassiodione,
l'onnipresente Svetonio.
Insomma, le fonti, diciamo, sono assolutamente, non mancano. Non abbiamo questa volta da consigliarvi letture particolari di libri e saggi.
Un film che potete vedere così tanto per Quo Vadis, che comunque parla di quel periodo lì, alla fine.
Ma insomma, per oggi, per questa puntata ci lasciamo così, e nella prossima puntata sicuramente ci sarà molto altro di cui parlare. Io vi ringrazio ancora una volta, vi saluto, vi raccomando di seguirci in tutte le nostre pagine social, soprattutto la pagina Instagram, anche la pagina Facebook, tutte le varie piattaforme, Spotify, Apple Podcast, tutta quella che preferite. Se ci lasciate una recensione o un commento sicuramente ci aiuta e ci fa piacere. Fateci sapere cosa ne pensate dell'estro di Nerone e della cultura amministrativa di Claudio.
Oppure del fatto che Claudio era sciocco, ma non è vero.
Insomma, sì, ci fa sempre piacere. Vi salutiamo ancora una volta, vi diamo appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.